Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli asimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le infastidite? Ho compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità, io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno.
Benissimo. Questo è uno degli incontri forse più noti di Gesù con alcune persone. È un racconto a cui viene attribuita molta importanza. Addirittura Marco nel suo Vangelo lo costruisce quasi in parallelo a quello che racconterà nell'ultima cena. Se voi andate avanti nel Vangelo di Marco, c'è la preparazione della stanza dove Gesù celebra la Pasqua con i suoi, quindi l'ultima cena, e poi il racconto dell'ultima cena. Ecco, il racconto dell'ultima cena viene costruito un po' come l'unzione di Betania. Se vedete, i primi due versetti forniscono il contesto, versetto 1 e 2, i versetti 10 e 11 vanno un po' a chiudere il racconto, quindi i primi due versetti e gli ultimi due costituiscono un po' la cornice e al centro questo quadro, il gesto di questa donna. Sarà così anche nell'ultima cena. Il gesto di Gesù, che è il quadro, era chiuso tra la cornice dell'annunzio del tradimento di Giuda e la predizione del rinnegamento di Pietro. Cioè, è come se questa cornice di buio facesse risaltare ancora di più la luce di questi due gesti che si richiamano molto, tanto che Gesù quasi si identificherà con il gesto di questa donna. E non è il primo caso, se noi andiamo a vedere nel Vangelo di Giovanni, viene raccontata questa unzione al capitolo 12, lì viene detto che è Maria di Betania quella che unge i piedi, in quel caso, di Gesù, la sorella di Lazzaro, e al capitolo 13 c'è Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, quasi che il gesto compiuto dalla donna avesse offerto a Gesù un gesto in cui consegnare il proprio amore ai discepoli. Allora, qui i primi due versetti ci dicono innanzitutto il contesto, che è pasquale, non è solamente un contesto cronologico, perché questi sono, appunto, siamo nella settimana, ma forniscono anche il contesto giusto per il significato di questo gesto che si compirà. E coloro che vogliono mettere le mani su Gesù e poi ucciderlo sono i sommi sacerdoti e gli scribi. Coloro che decideranno della morte di Gesù, poi saranno i romani a ucciderlo materialmente, ma coloro che vogliono l'uccisione di Gesù sono i rappresentanti del potere di allora di Israele, religioso, come dire che coloro che entrano in conflitto con Gesù sono coloro che pensavano di sapere, di avere già un'immagine di Dio, e davanti al Dio che Gesù rivela lo accusano di bestemmia. Un Gesù che rivela questa via del Messia per loro è da eliminare. E la scelta per loro è solamente il quando. Quando fare queste cose in modo che non succeda un tumulto di popolo. Gesù si trova in una casa, a Betania, è ospite. In genere gli ultimi giorni, almeno gli ultimi giorni di Gesù, lui li passa a Betania. Anche Marco aveva già ricordato, Gesù era già entrato a Gerusalemme, lo narra il capitolo undicesimo. Di giorno stava nel Tempio, alla sera andava a Betania. È il luogo in cui Gesù viene accolto, in un certo senso è il luogo degli amici di Gesù, Marta, Maria, Lazzaro. Qui hanno fatto questa cena e all'interno di questa cena c'è questa donna che arriva con un vasetto di alabastro. Allora, la donna e questo vaso di profumo fanno un tutt'uno. Questo vaso pieno di profumo è questa donna in un certo senso. E già qui abbiamo una prima nitida somiglianza tra questa donna e il Signore. Il profumo qui è profumo di nardo, il Cantico dei Cantici, al capitolo primo, al versetto 3, si dice che profumo lezzante è il tuo nome, il nome dello sposo, il nome di Dio. Cioè l'identità di Dio è associata nel Cantico dei Cantici al profumo, e ancora al primo capitolo, al versetto 12, mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. Profumo di nardo. Ora, tipico del profumo è quello del donarsi. Non può non donarsi. E parlare anche di una presenza. Potrei fare tanti esempi, ma visto che stiamo registrando vado a esempi che non hanno più... nel millennio scorso, quando io facevo le scuole medie, avevamo nel doposcuola una professoressa di inglese, molto brava e riconoscibilissima non solo alla vista, ma anche all'olfatto, perché aveva un profumo tipico e, diciamo, non era parsimoniosa. Al punto che mi ricordo una volta, siamo entrati nell'ingresso della scuola, e un mio compagno di classe fa c'è, e non si vedeva, però aveva già sentito il profumo, no? Questo mi sembra che di un'immagine anche del Signore, che non è che lo vediamo, però lascia una traccia quando passa, c'è, si può riconoscere che è passato. Ecco, questa donna che arriva con questo vasetto di alabastro pieno di questo profumo, e che cosa fa? Rompe il vaso. Ecco, Marco non dice che versa il profumo innanzitutto, ma che rompe il vaso di alabastro. Quasi a dire che quel profumo lo consegna e si consegna in quel profumo. Cioè, Questa donna non riprende più indietro quello che sta donando. Non va col contagocce, non va con il tappo, diciamo così, a chiudere in un determinato momento quel gesto, ma compie un gesto di piena gratuità. Tanto è pieno quel vasetto quanto viene dato tutto. Non trattiene. È un gesto che ha una sua definitività. È un gesto d'amore. È un gesto che non calcola. È un gesto appunto gratuito. Gratuito. Nessuno le ha chiesto niente. Lei arriva in quella casa dove Gesù è già presente e compie questo gesto: rompere il vasetto di alabastro e versare l'unguento sul suo capo. Questa è proprio un'immagine di consacrazione. Gesù è unto, è Messia, viene unto da questa donna. Questo Gesù che sta andando a morire viene riconosciuto Messia da questa donna. Questa donna si consegna a questo Gesù che si sta consegnando. Accanto a questa donna ci sono altri, ci furono alcuni. Ora, Marco dice che sono alcuni, Giovanni dice che è Giuda, Matteo dice che sono i discepoli. Potremmo dire tutti. Tutti quelli che sono lì, o gran parte di quelli che sono lì, si sdegnano fra di loro. E leggono il gesto compiuto da questa donna come? Come spreco. Perché tutto questo spreco di profumo? Un gesto che questa donna compie è un gesto in cui praticamente questa donna dice chi è lei, che cosa vuole. Un gesto di dono, un gesto gratuito viene letto come spreco. A questo gesto non è che uno arrivi in maniera così improvvisa, perché questo gesto dice di tutta una vita. Rappresenta tutta la vita di questa donna. Ci sono a volte dei gesti di persone che racchiudono tutta la loro vita. Mi colpì una volta, avevo letto, quando avevo ancora tempo di leggere, un libro che era una specie di biografia di una certa Milena che era stata fidanzata di Kafka, scritta da una tedesca. Loro erano state compagne in un campo di concentramento e lei ricordava che a un certo punto questa Milena aveva rischiato, aveva messo a repentaglio la propria vita per portare un bicchiere con del caffè a questa sua amica Margarete. Cioè, per lei era più importante l'amicizia con quest'altra donna che la propria vita. Si è messo a rischio la propria vita per questa amicizia. Oppure, se avete letto, Se questo è un uomo, quando Primo Levi parla di questo Lorenzo, un operaio civile piemontese, no, che gli portava a Primo Levi il resto del suo arancio, gli ha regalato una maglia, gli ha scritto una cartolina, gli ha fatto avere la risposta. In quell'ambiente gesti come questi cambiano. Levi dice che grazie a questo Lorenzo lui si è ricordato di essere un uomo. E Primo Levi ha chiamato Lorenzo e Renza le sue figlie, grazie a questa persona qui. Come se il futuro nei suoi figli fosse dovuto questo. Comunque un gesto. E questi leggono questo gesto come uno spreco. Allora, invece di dire, di giudicare questi, magari nella preghiera possiamo chiederci: ma io, quand'è che a me è parso qualcosa di sprecarmi, di buttarmi via? Spesso è quando siamo di fronte a gesti che implicano il nostro voler bene. e magari il non essere compresi neanche nel nostro voler bene. Dico, sprecato, sprecato, sprecato. Allora, non sono voci tanto pellegrine queste di coloro che sono lì. E loro hanno già calcolato, si poteva vendere e darli ai poveri. Vedete, mettono in concorrenza Gesù, che tra un po' non ha neanche più la vita, con i poveri. E si infuriano contro di lei. Genere così, noi vogliamo sempre cambiare gli altri, che non capiscono, e ci arrabbiamo, e gli altri non cambiano. E questa donna non risponde a queste accuse. Questa donna non dice una parola in questo brano, non si difende. Per lei parla il gesto e parla Gesù. Ma se vogliamo, il silenzio in questa occasione è anche il modo per non moltiplicare il male. Questa donna non può mettersi al livello di queste persone, perché il suo gesto ci ha detto che è ad un altro livello. Cioè, nel brano parallelo di Giovanni si dice che tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Questo cosa ci dice? Ci dice che è vero che questa donna ha versato l'unguento sul capo di Gesù, ma quel profumo raggiunge tutti. Quando diciamo che il profumo non può non donarsi, vuol dire che il profumo non sceglie su chi posarsi e su chi no. Cioè, questa donna col suo gesto raggiunge, è vero, Gesù, ma raggiunge anche coloro che le si oppongono con queste parole. Tu puoi rifiutare o giudicare questa donna, ma non puoi impedire a questa donna di raggiungerti col suo profumo, col suo gesto. Il voler bene non potrà essere mai impedito da nessuno, da nessuno. C'era un proverbio: il legno del sandalo colpisce l'ascia di chi lo taglia, che lo spezza. Cioè, fin lì arriva il profumo. Vedete, sono proprio due logiche. Poi spesso sono due logiche, come vediamo e vedremo anche nelle regole di discernimento, che a volte possono convivere. Cioè, forse dentro ci portiamo un po' di questa donna e un po' di questi altri che sono lì, che si combattono dentro di noi. Ognuno reclama il proprio spazio. Questa donna versa questo profumo, e questi la condannano. Gesù dice: lasciatela stare. Ecco, i poveri potete beneficarli quanto volete, non sempre avete me. Essa ha fatto ciò che era in suo potere. Cioè, questa donna ha fatto quello che le era possibile fare. Nessuno chiede l'impossibile a nessuno. Questo era in suo potere. Però dice Gesù: questa donna ha unto il mio corpo per la sepoltura. Gesù sa bene che cosa gli sta succedendo. E sappiamo dal finale di Marco che l'olio che compreranno le altre donne dopo la morte di Gesù non servirà. Serve quest'olio qui, quello donato serve, non quello comperato, non quello frutto di calcoli o di sapere noi come vanno le cose. E poi questa affermazione enorme di Gesù: in verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Noi sappiamo che è il primo capitolo, il primo versetto di Marco, che il Vangelo è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Qui Gesù dice che dovunque sarà annunciato il Vangelo, sarà annunciato in suo ricordo ciò che lei ha fatto. Cioè, il Vangelo è anche il gesto di questa donna. Non è solamente quello che ha fatto Gesù, lo dice Gesù. E dicendo questo, Gesù sta dicendo che il Vangelo è ogni gesto di gratuità. Ogni volta che si realizza questo, si realizza il Vangelo, viene annunciato il Vangelo. E Tillyson nel suo diario diceva: io penso che sia la paura di sprecarsi a sottrarre alle persone le loro energie migliori. È una trappola la paura di sprecarci, una trappola. Invece ciò che ci realizza è quello che diceva Gesù: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In un certo senso, chi la gioca nella gratuità la ritrova, si ritrova, si realizza, proprio donandosi. Questa è la verità della vita. Sta dicendo Gesù, e ha già realizzato questa donna. Rompendo quel vasetto, versando quel profumo, dicendo: non mi riprendo più indietro. In un certo senso è la realizzazione dello spirito buono, perché si proceda avanti. Si proceda avanti, perché non si abbia più paura. E dice Gesù in suo ricordo, vedete, Gesù non vuole avere l'esclusiva. Siate santi, diceva Levitico, perché io sono santo. Questa è la santità, questa. Di fronte a questo gesto, di fronte a questa parola di Gesù, Giuda decide di consegnare Gesù. In un certo senso, di fronte a questo Gesù, l'alternativa è quella di o ci consegniamo a Lui o lo consegniamo. O lo consegniamo. Magari abbiamo tanti modi un po' più eleganti di farlo rispetto a quello di Giuda, che anche il suo modo non è stato per sé nemmeno brutale, perché un bacio è elegante anche nel modo, ma noi abbiamo tanti modi per consegnarlo. E promettono denaro. Ecco, questo è questo gesto che Gesù riceve, vedete? Qui Gesù non compie nessun gesto, accoglie questo gesto di questa donna, dicendo che questo gesto è Vangelo. E allora l'invito è quello di fermarvi a contemplare questa scena, o qualche particolare di questa scena che viene raccontata da Marco. Ecco, chiedendo al Signore la grazia di conoscere questa donna, di conoscere questi che si indignano, di conoscere Gesù, senza giudicare nessuno, ma lasciando che quello che contempliamo, quello che ascoltiamo, quello che vediamo, parlino a noi.